resuena desde la raíz. Presiente el agua profunda subir. Y el movimiento circula hasta el ser.
Sì, io sono Chiara e da 8 anni animo un laboratorio di erboristeria autogestito dove si preparano rimedi a partire da piante presenti sul territorio e si studiano metodi di cura naturale. È un laboratorio che è nato 8 anni fa a Mondeggi, fattoria senza padroni, e da qualche anno ha preso la sua strada come laboratorio anemone. E gli obiettivi che ci siamo date sono, oltre a quello di riscoprire le risorse naturali curative del territorio e utilizzarle per fare dei preparati, è quello di mettere in circolazione informazioni sull'autogestione della salute con laboratori e la divulgazione di opuscoli su questi temi.
Ok, infatti tu ti occupi in realtà ad ampio spettro, però una parte che fai è quella della ginecologia naturale.
Sì, il laboratorio di ginecologia è nato 2 anni fa e abbiamo iniziato traducendo un opuscolo che si chiama Ginecologia naturale ed autonoma, che è stato scritto da 4 donne baiane. E, è uno strumento molto semplice di divulgazione, appunto, di strumenti riguardo alla, diciamo, all'autogestione ginecologica. E da lì poi, con lo studio di vari testi e il confronto con terapeute e compagne, abbiamo costruito questo percorso che appunto vorrebbe fornire degli strumenti di base a tutti coloro che abbiano un utero e una vagina e abbiano voglia di scoprire degli strumenti per l'autocura.
E quindi a questo proposito ti chiedo che cosa si intende tendenzialmente con ginecologia naturale e come cambia o come cos'è in differenza da quello che è la ginecologia, diciamo, più biomedica.
La ginecologia naturale è un insieme di pratiche che vanno dall'uso delle piante all'automassaggio, alla meditazione, pratiche corporee di vario tipo per il mantenimento della salute e l'aumento della consapevolezza riguardo al corpo. E l'idea di base è quella di essere sempre meno dipendenti dalla medicina allopatica, dal sistema medico ufficiale, che sappiamo ormai ci vuole tutte patologizzate, medicalizzate, e questo lo possiamo vedere per esempio in ambito ginecologico con l'uso smodato che viene fatto della pillola anticoncezionale per qualunque tipo di disturbo, per esempio.
Ok, quindi di fatto poi in che ambiti sostanzialmente lavora questo tipo di approccio? Cioè noi, tu adesso parli, hai citato, no, la pillola contraccettiva, anche il mantenimento della salute, ma poi anche in quali altri contesti si può adottare?
E
penso anche all'aborto, alla gravidanza.
Con le piante di per sé si può lavorare già molto su disturbi del ciclo, ma anche su disturbi più invasivi come possono essere endometriosi, sindrome dell'ovaio policistico, a volte con le piante sole, a volte con coadiuvanti di altri tipi di terapie. E, tutte le altre pratiche che citavamo prima sono fondamentali perché appunto poi studiando ci siamo rese conto di quanto l'origine di molti disturbi sia spesso psicosomatica e poi accompagnata da una percezione di se stesse e del proprio intorno estremamente eterodiretta, patriarcale, scientista, distaccata dall'ambiente e dal contatto intimo con il proprio corpo. Quindi appunto le pratiche ci aiutano a ritrovare questa connessione. Un esempio può essere l'autovisita, che viene spiegata molto bene nell'opuscolo, sia esterna che interna, che è una pratica importantissima per iniziare a conoscersi, guardarsi letteralmente dentro e capire cosa sta accadendo. E con questo anche però la respirazione addominale, oppure gli esercizi per la muscolatura pelvica, o il recupero di pratiche tradizionali come possono essere cataplasmi, bagni di vapore, il massaggio. Quindi in realtà si lavora con una sinergia di pratiche semplici e accessibili.
Ok, e appunto adesso lo stavi già anticipando, però una domanda che ti volevo fare era un po' anche come questo genere di pratiche possono anche essere lette come delle pratiche di fatto politiche in un campo proprio anche antipatriarcale da un lato e poi anche anticapitalista dall'altro. Considerando appunto che comunque la medicina, le terapie, la farmacia, sono in realtà parte di un sistema anche capitalista.
Sì, l'approccio appunto è questo. Sia con il materiale che diffondiamo, sia all'interno dei laboratori, parliamo molto anche proprio dell'aspetto politico. Storicamente sappiamo che in Europa fino al Medioevo le pratiche sulla salute e sulla gestione sia delle nascite che delle morti era soprattutto nelle mani delle donne. Nel periodo dell'Inquisizione la Chiesa Cattolica ha sterminato letteralmente queste donne, cancellando questi saperi legati alla salute. Teniamo presente che appunto le cifre sulle donne uccise durante l'Inquisizione va dalle 40.000 ai 4 milioni a seconda di
Sì.
chi scrive i testi.
Sì.
Appunto, nello stesso periodo è nata la scienza medica, che inizialmente era accessibile soltanto a individui di sesso maschile e che poi è stata impregnata di una visione estremamente razionalista, dualista, che insieme poi al pensiero religioso ha collocato l'essere umano al centro dell'universo, reso tutto ciò che lo circondava una risorsa da sfruttare e ha spezzettato il corpo in sistemi, apparati, organi da studiare sempre più in profondità. E così si è persa quella che poi era la visione olistica, ecologica, che veniva trasmessa anche dai culti pagani che adoravano gli elementi naturali, ricercavano una connessione con la terra. Quindi ecco, il sistema medico odierno è un sistema altamente tecnologico, specializzato, dove i pazienti sono elementi di una specie di catena di montaggio in cui le aziende farmaceutiche si alleano per tenerci ammalati e poi curarci con i farmaci che producono. Quindi basta pensare alla recente fusione Bayer-Monsanto, che
Esatto.
ormai è una storia di qualche anno, e poi oppure pensando a come è stata gestita, insomma, l'ultima pandemia di Covid. E quindi sì, la riappropriazione dei propri corpi e dei saperi sulla salute, secondo noi è un passo fondamentale in un approccio anticapitalista, antipatriarcale, perché poi non riguarda soltanto il mantenimento di uno stato di salute, che può essere anche poi una scelta individuale, quello di appunto farci più attenzione o meno, ma riguarda proprio il modo in cui osserviamo il nostro corpo, il mondo che ci circonda e l'esistenza in tutto e per tutto.
Certo, poi cambia proprio anche il vissuto di, cioè comunque approcciarsi a un sistema di cura o comunque terapeutico di questo tipo vuol dire proprio anche diventare molto più attive, vuol dire stare in tempistiche anche diverse, vuol dire anche probabilmente collettivizzare il vissuto, l'esperienza, cosa che attualmente non è concepito da quello che è il sistema attuale, quindi va anche proprio a cambiare tendenzialmente anche il vissuto di malattia, oltre che appunto quello di salute.
Sì, assolutamente.
E a questo proposito, una cosa che ti chiedo, molto anche dal tuo punto di vista sulla tua esperienza, c'è una sorta di aumento adesso, probabilmente non recente, ma anche più nell'arco degli ultimi anni, di quello che è una necessità di curarsi con pratiche terapeutiche altre che non siano solo appunto i protocolli allopatici o comunque farmaceutici. E secondo te, perché, e tra l'altro leggevo uno studio recente che questo è soprattutto vero nell'ambito delle malattie croniche ed è un aumento che vede prevalentemente le donne in senso molto ampio, diciamo, gli studi scientifici usano il termine donne per riferirsi a chi ha segnato alla nascita questo genere, però si nota questo aumento. Cosa sta succedendo, dal tuo punto di vista?
Ma sicuramente da un lato non vengono trovate delle risposte concrete all'interno dell'ambito medico ufficiale, quindi poi ci sono persone che magari sono in cura da anni e si ritrovano appunto con patologie croniche che non evolvono. Dall'altro, appunto, sicuramente è migliorata l'accessibilità ad altri tipi di cure, anche se poi questo mondo sta diventando un business, nel senso che appunto immagino ti sarai accorta anche tu quanti corsi oppure quanti nuovi terapeuti olistici stanno spuntando qua e là. E questo appunto da un lato è una buona notizia perché finalmente è più facile accedere a determinati tipi di saperi, dall'altra parte sta diventando comunque qualcosa di un po' elitario o accessibile soltanto a determinati tipi di persone. Questo è un peccato. Per questo poi cerchiamo di metterci in rete il più possibile con altre compagne e compagni che sono interessati a queste tematiche per far sì che questo tipo di saperi e di cure siano accessibili sempre a più persone.
Sì, anche perché appunto sennò poi diventa una replica tendenzialmente della specializzazione, dell'esclusività di alcuni soggetti e non di un percorso reale di autonomia, poi un po' di quello che è anche il sistema di cura tendenzialmente.
Esatto, anche perché
Vai, vai.
comunque poi la visione, no? La nostra visione di cura è una visione comunitaria, quindi non è curando l'individuo che otteniamo il nostro risultato, ma è proprio quello di appunto stringerci all'interno della comunità e darci una mano a vicenda.
E a questo proposito, tu sei tu trasformi tendenzialmente appunto le piante, però di sicuro ti capita di avere a che fare direttamente con le persone che ricercano appunto un approccio di cura diverso rispetto magari a quello a cui sono state abituate. E tu hai notato una differenza proprio anche nelle relazioni di cura, non solo tra esperti e pazienti o tra terapeuti e pazienti, ma proprio anche in una collettività quando si usa questo tipo di approccio.
Ma ormai è risaputo che appunto la vera attività curativa la attiva la persona malata, tra virgolette. Quindi non è tanto delegando, affidandosi al migliore esperto che riusciamo a attivare questi processi di cura, quanto appunto decidendo attivamente di intraprendere questo percorso. Ovviamente chi ha la possibilità di avere qualcuno accanto ha sicuramente altri tipi di energie che aiutano questa attivazione, però appunto nel sistema medico vigente c'è questa tendenza alla delega che disperde moltissime energie che la persona stessa potrebbe attivare dentro di sé, mentre invece appunto aspettando la prescrizione o appunto assumendo il farmaco, aspettando che la malattia si risolva da sé, si perde molto di quello che invece già di per sé noi come individui potremmo attivare. E noi non ci consideriamo terapeute, quindi appunto la scelta di fare laboratori è proprio quella di fornire strumenti perché siano le persone stesse ad attivarsi e prendere in carico il loro percorso di cura.
E in un'ottica più specifica riguardante la ginecologia naturale, che cosa avviene? Perché noi come consultori cerchiamo proprio di fare un sacco di riflessioni rispetto proprio alla possibilità di autonomia specifica, perché pensiamo che comunque se ci sono delle corporeità che sono state ancora di più in qualche modo slegate o a cui comunque diciamo la conoscenza medica ha imposto un certo tipo di visione, è proprio quella corporeità che si deve confrontare con la ginecologia. E tu cosa vedi accadere attraverso i laboratori come cambio nell'approccio che le persone possono avere appunto nell'ambito ginecologico?
Beh, è molto bello perché cioè, effettivamente negli anni, ora appunto dicevo sono 2 anni che abbiamo iniziato a tenere questi laboratori, sono tantissime le persone che ritornano chiedendoci ancora più informazione oppure raccontandoci degli esperimenti che hanno fatto, ovviamente quando si parla di disturbi più lievi, o dei libri che hanno iniziato a leggere, oppure vengono chiedendoci nuova letteratura o di fare altri pezzi di laboratori per andare avanti in questo percorso. Quindi c'è cioè, anche il fatto di partire da strumenti semplici, e questi strumenti esistono, è un ottimo punto di partenza perché le persone veramente si sentano in grado di riuscire a farcela da sole o accompagnate, però accompagnate, non dirette da qualcun altro.
Esatto. Ecco, adesso parlavi di strumenti semplici, quindi prima di lasciarti volevo chiederti, senza chiaramente andare in qualcosa di approfondito, però se ci dovesse essere un preparato piuttosto che una pratica che raccomandi alle persone assolutamente di avere o conoscere per quanto riguarda l'autogestione anche da un punto di vista domestico della propria salute ginecologica, cosa sarebbe?
Ma noi portiamo spesso una specie di top 10 delle piante locali più utilizzabili e quindi ve ne dico qualcuna. Una delle più importanti è la melissa, che è una pianta molto comune negli incolti di cui si raccolgono le foglie prima della fioritura, ed è un rilassante muscolare del sistema nervoso, quindi molto utile in caso di ansia, irrequietezza, ma anche un antispasmodico, quindi utilizzato con buona efficacia per i crampi mestruali e per le coliche. Stessa pianta, tra l'altro, per uso esterno, ha una buona azione sull'herpes, sia labiale che genitale, quindi in questo caso si possono fare dei lavaggi esterni o delle applicazioni di olio inserito in un olio vettore, che può essere appunto per esempio un olio d'oliva se si utilizza sulle labbra, oppure un olio di cocco se utilizzato a livello genitale. Poi c'è la lavanda, che è un'altra pianta diffusissima, molto facile anche da coltivare, di cui si raccolgono i fiori, e con una buona azione antispasmodica, quindi si utilizza molto bene per i crampi mestruali e come tonico uterino. E a livello esterno ha un'azione molto interessante di contrasto della candida, quindi si utilizza in lavande vaginali in forma di idrolato oppure in ovuli o unguenti, quindi miscelando l'olio essenziale con un olio vettore, che come dicevo prima, può essere l'olio di cocco. Un'altra pianta molto importante è la salvia, che si trova in tutti i balconi, giardini, quindi anche in cucina, se qualcuno non ha il balcone. E se ne utilizzano le sommità fiorite, quindi foglie e fiori. È una buona azione regolarizzante del ciclo mestruale, e calma alcuni disturbi della menopausa, come le vampate di calore, ed è un buon antimicrobico, quindi anche in questo caso molto indicata per le lavande vaginali. E ad ultimo, poi ce ne sarebbero tantissime, però partiamo dalle più importanti, abbiamo il lampone, di cui si utilizzano le foglie e le gemme. Ed è un regolatore ormonale appunto molto interessante perché agisce a livello dell'ipofisi e si utilizza in caso di amenorrea, dismenorrea, cicli irregolari, sindrome premestruale, ma anche problematiche più complesse come possono essere le cisti ovariche. E in questo caso si utilizza soprattutto il gemmo derivato, che ha un'azione molto, molto importante. E nulla.
Prima di terminare, c'era una riflessione che volevo scambiare con te, che è una cosa a cui pensavo molto ultimamente, dato che comunque diciamo entrambe, sia appunto la realtà di cui fai parte tu e la realtà di cui faccio parte io, diciamo, viviamo in aree rurali, comunque non urbanizzate in modo intenso, ma spesso questo programma parla, o comunque questa radio parla, chi invece in città ci vive, ed è proprio una riflessione rispetto anche il rapporto, no? Come cambia lo stato di salute o comunque la possibilità di curarsi o di fare dei ragionamenti anche sull'uso delle risorse locali quando si sta in un'area più dove appunto le risorse naturali sono maggiori, ma anche un po' quello che è il mio timore a volte. Tu parlavi del business, no? Delle formazioni, ma io pensavo anche proprio anche al business di sfruttamento delle risorse naturali che avviene anche in ambito terapeutico. Leggevo di recente un intervento dell'Agenzia del Farmaco che stava rilanciando appunto maggiori ricerche di prodotti naturali a scopo farmaceutico. E quindi tutto quello che potrebbe portare questo revival delle piante medicinali. E niente, se appunto come realtà avete mai fatto una riflessione anche proprio magari quando vi trovate più in città o con persone che vivono in città, anche di che cosa significa in realtà il ruolo dell'urbanizzazione o dell'industrializzazione rispetto a la salute, l'uso delle piante, e lo sfruttamento anche che può venire da questo. È una domanda difficilissima, però è una cosa che porteremo avanti nelle prossime puntate, quindi quando mi capita la butto lì, per avere maggiori input su dove andare a parare poi in futuro.
Sì, sono tantissimi i livelli su cui si potrebbe discutere, nel senso che appunto un livello è quello proprio dello sfruttamento delle piante spontanee, coltivate, e appunto io venendo da un percorso anche accademico, erboristico, mi sono resa conto nel tempo come poi ad uso commerciale non ci sia alcuna differenza per chi ha un negozio tra l'acquistare piante locali o piante che vengono da molto lontano, e anzi, tendenzialmente quelle che vengono da molto lontano magari si riescono anche ad acquistare a prezzi più bassi, perché ovviamente vengono reperite in paesi dove lo sfruttamento del lavoro è molto più diffuso e magari il costo del lavoro è più basso. E quindi un po' questo, nel tempo mi sono resa conto che all'interno del mondo erboristico ufficiale, chi non ha veramente una visione un pochino critica, si ritrova a smerciare, a consigliare prodotti che in realtà appunto vengono da contesti che non sono assolutamente sani né per le persone né per l'ambiente. Questo ovviamente è un problema, e proprio per questo noi abbiamo deciso di impostare la ricerca invece sulle risorse locali, sull'utilizzo di piante che sono piante presenti anche in grandi quantità in alcuni territori. Comunque, quando parliamo della raccolta delle piante spontanee, facciamo sempre insomma, sottolineiamo sempre l'importanza di raccogliere piante solo quando sono presenti in una certa quantità, di non raccogliere piante protette, di lasciare parti di piante nel caso si utilizzano solo le parti aeree, quindi per esempio lasciare radici, in modo tale che le piante in alcuni casi possano ributtare e così via. Quindi questo è un tema. E l'altro tema rispetto appunto alla sostenibilità dell'urbanizzazione, insomma, ci sarebbe da discutere a lungo. Io faccio anche parte della rete contadina di Genuino Clandestino, con cui portiamo in città ogni settimana appunto prodotti locali per sensibilizzare le persone ad un uso più consapevole del cibo, quindi alla ricerca di un modo di nutrirsi in una certa maniera, perché poi ovviamente anche il cibo è il farmaco principale, perché poi è quello che assumiamo tutti i giorni, e quindi appunto poi cibo che arriva dalla grande distribuzione fa male a noi, fa male alla terra che viene ipersfruttata, fa male alle persone che vengono sfruttate nella sua produzione. E e quindi anche questo è un tema di salute. Ovviamente in città tutto questo è molto più difficile da portare come tema, perché poi la vita urbana ha tutta una serie di tempistiche, di modalità che fanno sì che, insomma, i temi più legati all'ecologia, anche pratica, rimangano sempre un po' in secondo piano, ma perché effettivamente spesso non è visibile o non è praticabile.
Certo. Va bene, intanto ti ringrazio tantissimo, è super, super, super interessante. Tu sai già se avete in programma dei laboratori, se li vuoi rilanciare, anche se lontani da Torino.
Ancora no, però verso la fine di marzo probabilmente ripartiremo dalla Toscana, quindi magari vi mando qualche aggiornamento.
Sì, tanto ti rapiremo e ti porteremo in
Dai,
valle, quindi
non
probabilmente.
vedo l'ora.